Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona.
Bentornati a Materiali di Zona. Iniziamo la puntata di oggi raccontando, riportando un articolo che trovo molto curioso, molto divertente anche, che compare sul numero 92 di Equa, rivista di cui ho parlato altre volte, che vi consiglio sempre di esplorare, conoscere e leggere, perché contiene degli articoli veramente ben fatti sul nostro territorio, sulla sua storia, e anche articoli, appunto, come dicevo, curiosi, come il caso di questo articolo di Benedetto Appodia, intitolato L'enigma di Piazza Pietra Sprecata. È un articolo che ragiona sul nome di questa piazza, Piazza Pietra Sprecata appunto, che si trova a Subiaco, che letta così, vista così, sembra non avere motivazioni per chiamarsi in questo modo. Insomma, contiene un piccolo enigma di quale sia appunto l'origine di questo nome. Benedetto Appodia cerca quindi con logica ferrea effettivamente e con curiosità di ricostruire l'origine di questo nome facendo un vero e proprio esercizio etimologico che è però come sempre anche un esercizio storico partendo dal dialetto ovvero dal fatto che il nome Pietra Sprecata che si ritrova appunto assegnato alla piazza viene utilizzato in realtà solamente come dire, rivolto ai turisti perché i sublacensi chiamano la piazza, come spiega l'articolista, prestecata o prestecata. Una espressione che risuona un po' con pietra sprecata, ma che effettivamente non contiene in sé all'interno della sua parola né pietra né sprecata. Facendo quindi dei paragoni con altri toponimi, con altre piazze, Appodia sottolinea che la parola viene a comporsi in realtà da un pre che indica un andare verso, una direzione, e una parola stecata, che domandandosi cosa significa, poco a poco riesce a ricostruire l'effettiva funzione, rintracciando anche, facendo dei riferimenti anche a dei documenti storici, non solo sublacensi, individuando il fatto che stecata si riferiva alla presenza di uno steccato, che diventava evidente, insomma viene trovata una prova nel fatto che in un altro luogo si trova anche una via dello steccato. Piazza della Pietra Sprecata sarebbe quindi in realtà Piazza della Steccata, controprova che viene dimostrata dal fatto che, come spiega Appodia, a Parma si trova una storia simile, cioè una storia di una Piazza della Steccata che faceva riferimento a sua volta alla presenza appunto di uno steccato. Rimane da risolvere, ma delle ipotesi interessanti vengono fatte appunto alla fine dell'articolo, come si sia passati dalla piazza della steccata a quella della pietra sprecata. E è suggestiva l'immagine che utilizza Appodia riferendosi al Grand Tour, ovvero al fatto che evidentemente nel periodo in cui Subiaco era stata una tappa del Grand Tour, quindi parliamo del XVIII secolo, artisti non italiani e quindi non sublacensi avessero sentito il nome della piazza ma non ebbero insomma capacità di tradurlo nella loro lingua e per assonanza costruirono quindi l'idea di una piazza della pietra sprecata, dimostrazione di come i toponimi possono avere anche delle storie arbitrarie che non hanno effettivamente a che fare con il luogo fisico, con la storia del luogo e perciò nascondono dentro di loro dei piccoli enigmi. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco con il nostro programma. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand.
Oh,
Possedere, curare, difendere un archivio significa possedere, curare e difendere la memoria che un paese conserva di sé, quindi l'idea di se stesso che nel tempo costruisce. Non solo, significa anche permettere che studi trasversali e diversi possano nascere a partire da dati e memorie che altrimenti rimarrebbero inutilizzati e inerti. Questo mi sembra sia l'obiettivo del piccolo volume curato da Margherita Crelesi nel 2019 e intitolato C'era una volta Vicovaro, itinerari tra le carte dell'archivio storico comunale. Tracciare dei percorsi tematici o storici all'interno dell'archivio Flavia De Bellis e valorizzare così al contempo la storia del paese e l'esistenza dell'archivio stesso è l'obiettivo, insomma, di questo libretto, che è stato autoprodotto con la collaborazione di Tito Bambini, che è scomparso non molto tempo fa e quindi che approfittiamo per ricordare. È composto da sette puntate, ognuna incentrata su un singolo aspetto o un singolo accadimento della storia locale. La divisione in puntate, invece che in capitoli, rimanda alla preistoria, diciamo così, del lavoro, ovvero al fatto che è legato all'attività della pagina Facebook della Biblioteca Comunale di Vicovaro, che tra il 2018 e il 2019 aveva proposto proprio con una certa cadenza queste brevi ricerche di Crielesi. L'intento quindi iniziale era quello che si legge sostanzialmente nella premessa, ovvero l'archivio comunale conserva registri risalenti al XVII e XVIII secolo, di particolare rilievo per la ricostruzione della storia e dell'attività dell'ente, fondi di vari enti assistenziali, come volumi rilegati in pergamena del Monte di Pietà, il più antico dei quali risale al 1570. Quindi l'evidenziazione di un tesoro effettivamente per la comunità vicovarese che si cerca di rivalorizzare a partire da queste piccole ricerche. E seguendo le ricerche che fa Crelesi, scopriamo per esempio alcune storie interessanti, come quella del pittore Eberhan Deje o Ege, che è emigrato dalla Germania a Vicovaro, o quello della maestra Rosina Venturi, per esempio, che trasferì il proprio letto a scuola per manifestare la fatiscenza della sua abitazione, per protestare sostanzialmente, o ancora la rivolta, la gloriosa avventura della rivolta dell'acqua. E quindi anche nella sua sinteticità e semplicità, il libricino curato da Margherita Crelesi riesce nello scopo di far conoscere alcuni episodi della storia vicovarese realmente straordinari, come nel caso della rivolta dell'acqua, o straordinari potremmo dire proprio in quanto ordinari, cioè in grado di restituirci l'ordinarietà di un tempo ormai andato, ormai passato, attraverso per esempio il racconto dell'arrivo dell'illuminazione pubblica o della condottura dell'acqua potabile. Ma soprattutto questo lavoro accenna alla possibilità di studiare l'archivio del paese, tanto ricco quanto inesplorato. Questo allora è il merito più grande di questo piccolo libro autoprodotto che speriamo diventi un invito e che venga accolto.
Run away, left me in the vacuum. Disappeared today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me. Ours is just a little sorrow.
Recentemente abbiamo parlato di padre Rotondi, padre Virgilio Rotondi, personaggio vicovarese, e perciò ho pensato di andare a recuperare questo libro, che è il più importante libro scritto su padre Virgilio Rotondi, ovvero Padre Rotondi, l'uomo del sì, che è una biografia scritta da Imelda Leoni, uscita nel 95 per le edizioni San Paolo. Leggere questo libro significa sicuramente confrontarsi con un tipo di contesto che 30 anni dopo può sembrare lontano effettivamente, e anche magari anche superato. Però la ricchezza di informazioni fornite e il tono appassionato del libro lo rendono tuttavia un documento prezioso per conoscere almeno a un primo livello l'azione e la vicenda di questo gesuita vicovarese. Il consiglio che mi sento di dare però quindi è di approcciarsi a questo testo ricollocandolo nella sua dimensione naturale, quindi 30 anni fa, ma soprattutto calandolo in quella che è un'intenzione ideologica precisa, cioè di sposare categoricamente alcune opinioni che oggi verrebbero sicuramente discusse, almeno da me, come quelle sull'aborto e sui contraccettivi, giusto per fare degli esempi. Bisogna perciò leggere tenendo presente che il punto di vista di chi scrive e il punto di vista anche di chi è scritto all'interno di questo libro. Il ritratto di Rotondi quindi è tanto appassionato quanto organizzato secondo un meccanismo che potremmo definire parabolare, nel senso che mira a rappresentare in brevi capitoli gli episodi salienti della vita del protagonista e di proporli quindi come momenti edificanti all'interno di una precisa visione del mondo, appunto. Ripulito il testo però da questa veste un po' retorica, l'uomo del sì diventa davvero un'occasione per conoscere questo personaggio, e che comunque ha il suo valore. La vita di Rotondi infatti comincia nella famiglia vicovarese di umili origini, segue tutta una serie di tappe e lo porta anche all'attenzione pubblica nazionale, quindi sicuramente ha un carattere schietto, ha fatto seguito un'attività frenetica che è stata affrontata da Rotondi con lo schema battagliero del linguaggio ideologia tipico dei gesuiti, dalla fondazione del movimento Oasi e dell'Ancilla Domini, che hanno portato Rotondi ben oltre i confini italiani, dalla Spagna al Brasile, fino ad arrivare all'impegno nei media con le collaborazioni con giornali di rilievo nazionale come Il Tempo e Avvenire, o addirittura con la RAI, per una serie di iniziative di proselitismo tra virgolette moderno, tra cui quella più nota che è Ascolta si fa sera, una trasmissione appunto radio. La forza oratoria però e la determinazione di Rotondi lo hanno portato anche all'interno di episodi che potremmo definire a tutti gli effetti storici, come nel caso dell'avvicinamento a Malaparte e a Saragat nei loro ultimi anni, oppure soprattutto il ruolo segreto che Rotondi ha avuto come mediatore tra Pio XII, di cui era fido consigliere, e l'allora presidente della Repubblica Giovanni Gronchi. E al di là delle opinioni quindi condivisibili o meno, a livello storico insomma Virgilio Rotondi è un personaggio degno di essere scoperto dai cittadini dell'Aniene, non solo per l'ascesa rapidissima e grande all'interno dello scenario pubblico, ma soprattutto come figura in grado di vivere la propria fede con intensità esistenziale ma anche con forte declinazione sociale e politica. E questo libro qui di Imelda Leone si presta ad essere quindi il canale privilegiato per scoprire questa figura. Con questo vi saluto e vi auguro un buon 2025 che si preannuncia, spero, positivo per voi, che ha appena iniziato, e che vi do appuntamento alla prossima settimana.
Children